Bentornati cari amici di Fan, questa è la seconda puntata di Insert Coin. Siamo nello studio rosso di Fuori Aula Network, Otacon e Fedro. Ciao.
Salve
Fedro.
Salve a tutti ragazzi, bentornati.
Allora, siamo durante belli esplosivi,
carichissimi. È il secondo episodio che aspettavamo tanto di registrare, di portarvi.
E non credevamo nemmeno di arrivarci al secondo episodio. Pensavamo ci chiudessero i rubinetti già al primo, invece questi pazzi stanno continuando a farci parlare a questi microfoni.
Fedro. E per noi è solo un grande piacere portarvi come sempre tante novità, proprio come oggi, in cui parleremo un po' delle ultime notizie del mondo videoludico, tanto per scaldarci un po' e cominciare. Purtroppo non partiamo con una bella news, perché purtroppo c'è stato un lutto nel mondo dell'informatica. Questo lunedì, infatti, è venuto a mancare Paul Allen, cofondatore di Microsoft. Allen aveva conosciuto Bill Gates nel 1969 e fondato insieme a lui, nel 75, l'azienda informatica dalla quale si ritira all'inizio del nuovo millennio. Secondo Forbes, Allen era il 51esimo uomo più ricco del pianeta e aveva solo 65 anni, non era neanche vecchissimo quando è venuto a mancare.
Purtroppo succede, quando arriva arriva. E continuiamo con una semi brutta notizia, sicuramente molto meno grave, ma è già in arrivo la prima patch per Call of Duty Black Ops 4. Dopo il lancio avvenuto la scorsa settimana, Treyarch ha annunciato che arriverà un grosso aggiornamento, verrà rilasciato nei prossimi giorni e dovrebbe sistemare alcuni problemi riscontrati dai videogiocatori, in particolare quelli di Xbox One, che venivano improvvisamente disconnessi dal server o che vedevano sparire i propri puntatori laser durante la partita.
Immagino le parolacce che non abbiano tirato.
Vabbè, quelle le tirano comunque, Fedro. I giocatori di Call of Duty non sono rinomati per essere studiosi di Oxford.
Discord invece sfida Steam, una notizia a ciel sereno, come un fulmine a ciel sereno, però molto interessante. Dopo una fase di beta testing avviata sul territorio canadese lo scorso anno, il colosso delle comunicazioni tra gamer ha inaugurato ufficialmente il proprio store. Gli abbonati alla versione Nitro infatti avranno a disposizione una libreria iniziale di 60 titoli, un buon numero, tra indie e THQ Nordic.
Ma continuiamo con le notizie belle, perché e Valkyria Chronicles, il videogioco di Sega, festeggia il decimo compleanno. Per festeggiare la decima candelina, a 10 anni di distanza dal primo rilascio avvenuto su PS3, il gioco è stato rilasciato in versione digitale nello store di Nintendo Switch. Il prezzo è di 20 euro attualmente, che vengono scontati a 15 nel caso in cui si possedesse già una copia di Valkyria Chronicles 4, uno dei videogiochi che Fedro sta portando sul suo canale Two Times Nerd, fra l'altro.
Sì, gioco uscito veramente da poco tempo. Ma la news, la prossima che andremo a discutere, invece riguarda più il passato riportato nel presente. Infatti si sta vociferando in questo periodo di una possibile uscita del Nintendo 64 Mini. Nei giorni scorsi il web infatti è stato inondato di presunti leak e immagini riguardante la prossima Classic Mini di Nintendo. Si tratterebbe della terza retroconsole prodotta dalla casa di Kyoto. Il mese scorso invece, com'è? Forse in molti ben sapranno, l'annuncio ufficiale di Sony dell'uscita di PS1 Mini a dicembre.
Esattamente, stiamo vedendo che questo è l'anno, questo è già dal 2016 che è un anno, cioè un paio d'anni, che si parla tanto di retroconsole, ed è proprio il tema che andremo a vedere fra poco, subito dopo esserci ascoltati, dopo aver ascoltato una bellissima canzone che è More Than a Feeling dei Boston. Ragazzi, buon ascolto.
Buon ascolto. I
hiding my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped through.
Questa era More Than a Feeling dei Boston, anni 60. Questa canzone è più vecchia di me e Fedro messi insieme. Attenzione, ragazzi.
E noi siamo già vecchi, ragazzi. Siamo già vecchissimi. No, non è vero.
Volevamo presentare un format giovane, ragazzi. Volevamo presentare un format giovane per sentirci meno vecchi noi, ma abbiamo già la crisi di mezza età, ecco perché stiamo parlando di videogiochi principalmente.
Esatto, videogiochi vecchi, anche perché, come già detto, il tema principale di questo episodio saranno le retro console e la nostalgia che generano, che hanno la voglia di generare nei giocatori da parte degli sviluppatori.
E a proposito di nostalgia e a proposito della nostra vecchiaia, io credo che sia il caso un attimino di dire, ma noi come videogiocatori, cioè, come abbiamo iniziato?
Io ormai nei lontani anni 90 con il Super Nintendo. Io avevo mio padre che lavorava in una videoteca e mi portava spesso e volentieri a casa i videogiochi in più che gli arrivavano, sì, perché oltre alle cassette c'erano anche, ricevevano anche i videogiochi.
Che per il Super Nintendo erano comunque in cassetta.
Sì, cioè. sì, certo.
Quindi,
l'avvento del CD è stato dopo.
Vabbè, le cassette sono stati un po' l'inizio per tanti. Ah, quindi eri un Nintendaro.
Ero un Nintendaro, ahimè.
Che
sì.
Che brutta cosa, ragazzi. Se volete sostituire Fedro alla conduzione di Insercoin, scrivete alla pagina Facebook di Fuori Aula Network, su Instagram Fuori Aula Network, oppure sul sito Fuori Aula Network.
Con hashtag Fuori Fedro.
Fuori Fedro, fuori, esatto. Fedro. Hashtag Fuori Fedro. Vi avrò sfondato le orecchie in questo momento. Sto vedendo che livelli di volume ho raggiunto, ma va bene così. Mentre io sono partito con il Sega Master System 2.
Che tu un bel po' di tempo fa.
Una bella consolina nera, aveva il copripolvere che era
di lusso,
sliding,
di lusso.
Mamma mia. Beh, roba di lusso, ma che in questo periodo è ancora più di lusso, perché se ci pensi, appunto, abbiamo già anticipato, stanno cicciando fuori dal 2016 a questa parte tantissime retro console.
Sì, assolutamente. È un mercato del vintage legato ai videogames, da questo punto di vista. Come dicevo prima, il voler riportare i giocatori in quegli anni, giocando sulla nostalgia, ma allo stesso tempo è un'operazione utile anche per far scoprire ai giocatori delle nuove generazioni titoli ormai dimenticati o comunque non più giocati, ovviamente, perché vecchi dal punto di vista grafico.
Esattamente. Beh, molti credono che questa moda sia partita nel 2016 ad opera di Nintendo.
Sicuramente dal 2016 se ne parla di più, perché NES Mini ha avuto un grande successo di vendita, non se ne trovavano più, era esaurita ovunque. Però in realtà, come dicevi tu, la moda non è partita dal 2016, bensì prima.
Molto prima. Pensa che i primi ad avviare ufficialmente questa operazione nostalgia non sono quelli di Nintendo, non sono quelli di Sony, non sono quelli di Sega, ma sono quelli di Atari, che dal 2004 con la loro serie Flashback hanno iniziato a proporre al pubblico delle riedizioni delle sue console, delle loro console più famose. Stiamo parlando del 7800, ad esempio, che è stata una delle prime console riproposte in versione mini, reingegnerizzate per avere un aspetto più moderno, e che al proprio interno contenevano alcuni dei videogiochi storici come Battlezone, Centipede, Missile Command e chissà quanti altri.
Tutti precaricati, ovviamente non c'era la possibilità e non c'è tuttora di acquistarle, soprattutto sulle console Nintendo. I giochi che vengono inseriti, che sono inseriti, sono quelli e basta. Non c'è uno store interno che permetta di aggiungerne altri. Questo è un po' un peccato dal mio punto di vista.
Esattamente, si tratta di una caratteristica comune a tutte le retro console prodotte dal 2004 ad oggi, di non poter espandere il parco titoli proposte al momento della vendita, al momento dell'acquisto, né tramite un'espansione con memoria flash, né tramite uno store interno o una virtual console. L'unico metodo resta, diciamo, quello non esattamente
ortodosso e convenzionale, esatto, soprattutto legale. In realtà anche l'uscita di queste mini console è andata a sconfiggere, o comunque a contrastare, sconfiggere è un parolone, quella che era la pirateria negli anni precedenti. La gente scaricava i vecchi titoli per poterseli rigiocare su computer con emulatori. Una cosa che andava veramente di moda, lo facevano quasi tutti, però io sono sempre stato un pochino contro a questo tipo di operazioni, perché è giusto che uno sviluppatore venga pagato. Quindi questa moda delle mini console, oltre ad essere un'operazione di rimando verso il passato, è anche un modo per acquistare e giocare legalmente titoli di una volta.
Esattamente, si tratta comunque di una combinazione di fattori che pian piano sta eliminando dallo scenario videoludico. Ultimo in ordine di tempo, ad agosto ha chiuso i battenti Emu Paradise, storico dominio internet dal quale era possibile scaricare una infinità di ROM giocabili.
Sì, le ROM, ricordiamo, sono delle versioni scaricabili illegali di titoli per una qualsiasi console. Su Emu Paradise infatti era presente un parco titoli per qualsiasi cosa, potevi scaricare qualunque cosa, cercavi un gioco e lo trovavi. Vero è che giustamente Nintendo ha mandato una lettera e loro hanno chiuso proprio per questioni strettamente legali.
Esattamente, Nintendo ha condotto durante tutta l'estate, ha sempre condotto, ma durante l'ultima estate ha proprio dato guerra a questi siti, a suon di avvocati e dollaroni, chiedendo un risarcimento danni anche di $150,000 per ogni titolo proprietario.
Ci credo che
all'interno dei siti. Ci credi che hanno chiuso? Cioè, dove li beccano tutti quei soldi, ragazzi?
L'avrebbe fatto chiunque al loro posto. Però un altro aspetto che a me piace delle retro console è che siano comunque degli oggettini estetici, come una sorta di action figure che funziona, cioè che è una console che comunque si può utilizzare per giocare, non è un mero oggetto estetico, è un oggetto che è funzionale, ma anche lo si può tenere sul mobile come da esposizione, molto carino. Io ho la SNES Mini a casa ed è bellissimo, mi piace un sacco vederla lì sulla mia scrivania e rimirarla, l'ho più guardata che utilizzata, sinceramente.
Si tratta ovviamente sì di oggettini bellissimi, ma si tratta anche di gadget, ovviamente di gadget che, come dicevi te, fanno leva sul sentimento di nostalgia da parte dei videogiocatori più datati come noi.
Sì, è proprio un prodotto rivolto al pubblico della nostra età.
O anche più adulto. Però questo non preclude la vendita anche a videogiocatori più giovani.
Sì, come dicevamo prima, è un utilissimo modo affinché qualcuno possa fare un tuffo nel passato, anche capire meglio quello che è il videogioco attuale, perché d'altronde sappiamo bene anche il videogioco ha una sua storia, ha avuto una sua evoluzione, e la possibilità di poter rigiocare anche titoli appartenenti a un brand più vecchi è sicuramente un modo per capire l'evoluzione, per studiarla una sorta di filologia videoludica, potremmo chiamarla.
Esattamente.
Simpaticamente.
Ok, molti dei nostri ascoltatori a filologia hanno cambiato canale, adesso sono su RDS, quindi possiamo permetterci di dire qualunque cosa. In realtà evideremo di farlo, resteremo sul tema per quei quattro poveri, quei quattro poveri ascoltatori che sono rimasti, che sono fedeli. È vero, e tutto ciò è rafforzato dal fatto di avere sotto le proprie mani, ovviamente in versioni reingegnerizzate, la console originale, se vogliamo, quindi avere lo stesso feeling che si poteva provare 10, 15, 20, 30 anni prima giocando gli stessi giochi, una possibilità che non viene offerta, o comunque non per tutti i titoli, che non viene offerta dagli emulatori su PC.
Ma poi è anche vero che molte console moderne permettono di rigiocare a vecchi giochi. Io mi ricordo PlayStation 3, nello store erano presenti giochi per PS1, però il feel era diverso, cioè avere la console anche con lo stesso identico controller, perché queste console, oltre ad avere la macchina, vengono vendute con i controller, giustamente, perché sennò uno come fa a giocare?
Col pensiero.
Col pensiero, beh,
col power glove.
Forse un giorno ci arriveremo, chi lo sa, il futuro dei videogiochi è immenso e sconfinato.
Il Kinect.
Ah, il Kinect. Attenzione. Lasciamo perdere, il Kinect non è un tipo di...
Il PlayStation Move.
O il PlayStation Move. In realtà il PlayStation Move era semplicemente una ripresa del controller della Wii. Ma qui stiamo parlando di cose più moderne, noi stiamo parlando del passato oggi, del passato che viene riportato nel presente.
Marti, la DeLorean parcheggiamola, dai.
Certo,
parcheggiamo la DeLorean.
Grande Giove. No, a parte gli scherzi, io comunque è un mercato che apprezzo, quello dei mini console. I prezzi sono un pochino altini da questo punto di vista, perché ho speso 90 euro, 89 euro per la SNES Mini, bellissima. Però per 26 giochi di 20 anni fa, capisci che insomma non sono pochi.
Considerando anche che le librerie, dicevamo, non sono attualmente ampliabili, la stessa PS1 Mini che verrà venduta a partire da dicembre comprende un massimo di 20 titoli.
Sono stati annunciati solo 5 ufficialmente, che sono Final Fantasy VII, miglior JRPG di tutti i tempi, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3, tra l'altro l'ultima è la prima volta che il gioco viene esce di nuovo, perché non ci sono state riedizioni di Tekken 3, non è mai uscito sugli store, quindi è una bellissima esclusiva tra virgolette per rigiocarlo in modo legale senza doversi trovare una copia per PS1. E infine l'altro titolo che conosciamo è Wild Arms, anche quello un gioco di ruolo alla giapponese.
Guarda, solo due cose ti dico. Io Jumping Flash non l'ho mai nemmeno sentito.
Nemmeno io.
E di Tekken 3 invece ti dico la verità, esisteva, per chi ha giocato Tekken 5, esisteva la possibilità di giocare i primi tre Tekken
questo è vero. No, ma una riedizione intendevo come gioco singolo. Questa cosa è assolutamente vera.
Ok, perfetto. No, credevo che ti fossi perso un passaggio. Ma noi adesso vi salutiamo, passiamo direttamente alla prossima canzone. Questo è Bruce Springsteen e questa è Radio Nowhere. Ragazzi, ci sentiamo alla prossima puntata di Intercoin Fuori Aula Network.
Seguiteci sui social, su fuoriaulanetwork.net, su Facebook e su Instagram. E grazie per l'ascolto, ragazzi. Alla prossima.
Ciao.